ma io non so bene qual è il ruolo che devo svolgere in questo interessante dibattito che stiamo facendo, perché da un lato mi sento testimonio, perché ho vissuto purtroppo quell'epoca, purtroppo, perché questo significa che ho passato i tre quarti di secolo inevitabilmente, o se invece siamo anche qui per discutere quello che è il problema generale sullo sfondo, al quale non si può eludere, cioè la funzione, la necessità, l'esigenza, se esiste ancora, di un servizio pubblico, radio, televisivo o comunque nel settore delle comunicazioni di massa, oggi, con tutto quello che è successo nel frattempo. Cominciamo dal mio ruolo di storico, mi fermo perché forse poi se ci sarà un secondo giro ci torniamo. Io lascio volentieri al mio amico Franco Monteleone di precisare meglio alcune cose su quello che ha detto il professor Bonini, perché i miei ricordi sul periodo della RAI di Gasperiano e quindi poi praticamente della radio, tanto per essere chiari, perché dobbiamo fare una precisa distinzione, perché con la televisione comincia una nuova storia, non sono esattamente coincidenti. L'uomo chiave, ma ripeto, non ho approfondito questo periodo, ed ecco perché mi rivolgo a Franco Monteleone, lui invece però mi pare di ricordare così grosso modo, un po' superficialmente, che l'uomo chiave di questo processo di trasformazione fosse Salvino Sernesi. E Salvino Sernesi significava una cosa molto diversa, perché significava il confronto che la classe politica doveva fare nel momento in cui assumeva il controllo di questo importante mezzo di comunicazione, allora importantissimo perché non c'era ancora la televisione, quindi era l'unico mezzo vero di grande comunicazione di massa, con quella classe dirigenziale che già esisteva all'interno della radio dal periodo fascista e che era una classe dirigente molto strutturata, molto compatta, che si era formata su una visione di classe dirigente dello Stato che era tipica degli anni 30, io penso per esempio all'IRI, dove la classe dirigente si sentiva autonoma, al servizio dello Stato, quindi al servizio di chi occupava lo Stato, nel caso specifico al servizio del fascismo, ma non si identificava col fascismo. E quindi è stata una classe dirigente che nel momento in cui si è usciti dal fascismo si è riproposta con la massima tranquillità e indifferenza alla nuova classe politica che ne prendeva il posto. Questo è importante perché questa concezione è stata la concezione che ha portato questo gruppo dirigente della RAI sostanzialmente a un conflitto con la classe politica, la quale vedeva invece il rapporto con l'azienda in termini molto diversi, che era in termini di occupazione e quindi di negazione dell'autonomia del gruppo dirigenziale che preesisteva. Io credo che una buona parte della storia della RAI dei primi anni vada letta anche in questa prospettiva, dico anche perché ovviamente poi ce ne sono diverse altre punti di vista da cui mi può allocare. Ma detto questo, che ripeto è un'impressione, non è un periodo che ho studiato in maniera particolare, vorrei invece passare a un altro punto che ha sollevato Mancini e che mi pare di grandissimo interesse, che è quello del modello della cooptazione. Perché è con questo che noi dobbiamo fare il modello della cooptazione. Dice Mancini, il modello della cooptazione è un modello che riguarda tutta la società italiana, non riguarda soltanto sarebbe stato curioso che riguardasse soltanto il servizio pubblico, ed è perfettamente vero. Intendiamoci, bisogna fare una precisazione. Il modello di cooptazione in qualche misura esiste ovunque. Non conosco paesi dove ci sia una classe dirigente completamente avulsa dal processo di cooptazione. Anche i modelli più liberali, liberisti, più meritocratici, più aperti, comunque contemplano dei processi di cooptazione. In America il processo di cooptazione è più trasparente, è più limpido, è legato a un'assunzione di responsabilità di chi coopta nei confronti del cooptato, che è una responsabilità anche meritocratica. Voglio dire, la lettera di raccomandazione, tanto per dirla in termini banali, c'è anche in America, anzi, se non c'è, se non si va da nessuna parte. Il problema è che chi fa la lettera di raccomandazione al momento stesso si assume la responsabilità del raccomandato, cosa che da noi non avviene, che da noi invece la raccomandazione ha un altro significato. Il significato è fammi il piacere che, a prescindere dai suoi meriti, questa persona venga in qualche modo collocata. Scusatemi. Allora, questo ci deve fare riflettere un attimo. Non è la cooptazione in sé che è sbagliata, ma è il modo col quale la classe politica italiana ha interpretato questo modo di proiettarsi nella sua continuità. E qui io vorrei dire, perché Mancini ha fatto un'osservazione giustissima, che differenza c'è tra la cooptazione che già ci fu agli inizi dell'epoca televisiva, e l'ha perfettamente descritta nel suo libro e anche in libri precedenti, e quella degenerazione che successiva alla quale abbiamo un po' tutti assistito? La differenza sta nel fatto, tu l'hai detto, del processo di formazione della classe politica. Una classe politica formata in un certo modo mette in atto dei processi di cooptazione che sono evidentemente coerenti con la sua stessa formazione. La classe politica di quegli anni, parlo degli anni, dei primi anni della televisione, era una classe politica che si formava attraverso dei processi estremamente approfonditi. Le associazioni per i cattolici, le associazioni cattoliche, la FUCI, per i laici, penso all'Unione Goliardica, penso i sindacati per la sinistra e i partiti che avevano delle vere e proprie scuole di partito. C'erano le fondazioni, c'era tutto un processo di formazione che non era della classe dirigente della RAI o di questa, era della classe politica nel suo complesso. La classe politica e di governo passava attraverso dei processi di formazione, a prescindere se fossero di destra, di sinistra, cattolici o laici, che erano selettivi dal punto di vista qualitativo. Era forte l'idea che un partito non si potesse permettere di allevare nel suo seno e portare avanti nella carriera politica persone che non avessero delle qualità di un certo tipo. Qualità che dovevano essere di una formazione politica generale, generalizzata, come tu hai detto giustamente. Quindi gente poi collocabile, scusate il termine che ovviamente è molto brutta, però in qualsiasi punto dell'amministrazione dello Stato, a prescindere dalle competenze tecniche, perché erano portatori di una competenza politica di carattere generale che comunque gli consentivano quell'indirizzo politico. Noi sappiamo che la tecnica in sé non esiste, è a funzione di una strategia politica qualsivoglia. Era questo che faceva la differenza. Non è cambiato il meccanismo di cooptazione, è cambiata purtroppo il meccanismo di formazione della classe politica. Quando si è passati da un sistema formativo, io l'ho vissuto, ricordo cos'erano le assemblee dell'UGI, sicuramente lo erano lo stesso nell'intesa cattolica, e non a caso poi si discuteva poi con dei parametri comuni, si litigava, ma si litigava, guardo Porcacchia perché con lui avevamo rapporti sin dai tempi dell'Orur, quelle cose che oggi sono archeologiche, l'organismo rappresentativo universitario romano, nessuno sa che esistesse, insomma. Però c'era, no? C'era una base sulla quale sapevamo che avevamo lo stesso tipo di processo di formazione. Oggi si è passati alla classe politica formata sui portaborse e è cambiato qualcosa. Il processo di cooptazione non può non averne risentito. Io mi fermo su questa osservazione perché non voglio superare i 10 minuti, ma ci sarebbe da fare.